Radio Za.
Quali sono le caratteristiche del lavoro ideale per lei?
Per me le caratteristiche del lavoro ideale credo siano la dignità, perché un lavoro credo debba essere dignitoso e farti sentire dignità nel farlo. Dovrebbero esserci chiarezza e collaborazione fra le parti, qualora fosse un lavoro non autonomo. E io personalmente i team li preferisco, anche se sono più complessi sotto vari aspetti. E ti dovrebbe dare soddisfazione nel farlo e personalmente preferirei se non fosse troppo ripetitivo, ma si prestasse invece ad aggiornarsi a seconda dei tempi e delle realtà con cui si interfaccia, dando così modo di allenare e tenere sempre allenate flessibilità mentale e creatività, magari anche appassionandoti.
Le chiediamo ora di prestarsi a un gioco. Facciamo finta che lei domani debba partire per una spedizione su Marte e che abbia la possibilità di scegliere una figura professionale da cui farsi accompagnare. Chi sceglierebbe?
Domandona, credo un geologo.
Può spiegarci le ragioni della scelta?
Perché innanzitutto di Marte non so assolutamente nulla, quindi sarebbe sicuramente un'opportunità per capire qualcosa di più. E perché mi sembra un'ottima figura in un contesto che assolutamente è nuovo e non è del tutto conosciuto a noi.
Le faremo sapere. Con questa frase si aprono le danze dell'incertezza, un passo più insicuro dopo l'altro. Cerchi qualcosa a cui aggrapparti, ma rimani instabile.
Da una parte c'è chi può decidere, dall'altra ci sei tu. In mezzo resta sospesa una risposta.
Ti si chiede di rimanere in attesa, lavorando su di te, imparando a venderti meglio. La tua vita è la tua impresa. Veda di fare presto. Qui tutto si consuma in fretta, che sia un prodotto, un contratto o un affetto.
Questo podcast, invece, vuole ridarti il tempo, ascoltarti e dirti che la tua situazione è anche la nostra. Solo così, riconoscendoci, possiamo trovare assieme una voce. Le faremo sapere è il podcast di Fornaci Rosse. Io sono
e io sono siamo qui oggi con Susanna, che sulla carta figura come operaia tessile presso una grossa azienda specializzata nella produzione di calze. E stiamo parlando di una società per azioni che ha più di 3.000 dipendenti e conta un fatturato di centinaia di milioni di euro. Susanna, ci puoi raccontare qualcosa di te?
Partiamo dal fatto che contrattualmente figuro come operaia tessile, mentre realmente svolgo la mansione di addetta alle vendite, che è un'incongruenza contrattuale tra i due settori retribuiti in maniera molto diversa.
E tale inquadramento viene fatto esclusivamente per pagare meno i dipendenti?
Sì, e anche per versare più imposte allo Stato. Praticamente l'associazione in partecipazione, che era il contratto che facevano prima, era in sostanza un contratto dove tu figuravi come persona autonoma che forniva una prestazione occasionale, che però vabbè occasionale assolutamente non era, perché era continuativa. E però il versamento dei contributi, anche per quanto riguarda appunto pensionistici, erano molto più bassi rispetto a quelli invece che ha un dipendente.
Quindi tu versi più contributi?
Adesso sì, prima no. Prima dovevo fare il 740, la dichiarazione unica 740, che è quella che di solito fanno i privati, e quindi regolare così i versamenti. L'associazione in partecipazione prevede in sostanza che la persona che si presta con questo tipo di contratto divida le spese di gestione del punto vendita e quindi spese di gestione anche merce e quant'altro, e in seguito alla chiusura praticamente dell'anno, quando vengono fatti appunto i conteggi di perdite, guadagni, utile, se ci sono perdite è tenuto a partecipare anche alle perdite, se ci sono utili invece vengono versati anche gli utili generati dall'anno. Quindi è positivo se hai un tipo di contratto del genere quando sei assunta in un punto vendita che fattura molto, perché appunto hai una, chiamiamolo, no, non è un bonus,
è un benefit.
Non è neanche un benefit, è la spartizione praticamente degli utili di fine anno, che è quella che fanno appunto di solito le aziende. Quindi hai il versamento degli utili misurato in percentuale che ti viene versato una volta all'anno. E appunto è positivo se sei in un punto vendita che lavora molto, perché cioè, hai coperto il break-even point, quindi il punto in cui inizi a fatturare effettivamente, ad avere un utile. Mentre se invece sei in un punto vendita che non raggiunge gli obiettivi o una copertura di spese e quindi un guadagno interessante, può capitare che tu sia tenuto a partecipare in qualche modo anche a quella che è la perdita, sebbene in realtà tu aspireresti solo ad avere un posto di lavoro, non a mettere su un'azienda, perché di tuo in realtà all'interno di questo rapporto lavorativo non c'è nulla se non la tua prestazione di lavoro.
Quindi di base se si guadagna tutti, però se si perde tutti, quando però sono punti di partenza completamente diversi, quindi uno è un dipendente e l'altro invece no.
Esattamente. Ok. E l'associazione di partecipazione non è regolata in base a massimali orari, settimanali o altro, è semplicemente basata sull'autogestione completa delle persone che appunto sono all'interno del punto vendita. Di conseguenza puoi fare 20 ore, come puoi tranquillamente farne 62 prima di fare un riposo, perché è come se appunto l'azienda ti affidasse la gestione autonoma del punto vendita. E quindi tu è come se si togliesse dalle responsabilità di gestione, appunto, perché l'affida a te, quindi è in base a come decide il team all'interno del punto vendita l'orario di lavoro o quant'altro. Chiaro è che è così fino a un certo punto, perché ovviamente devi. Sì, per forza.
Allora, cambiamo un attimo tema e poi torneremo però su questa questione. Ci spieghi un po' come funziona la tua routine lavorativa, quindi una giornata tipica tua di lavoro?
Io arrivo nel punto vendita e poi una volta timbrato con il sistema video, appunto, inizio il mio lavoro. Si tratta di prezzare merce. Sbollarla vuol dire che quando arriva la merce nel punto vendita si controlla che le quantità siano le medesime di quelle che dovrebbero
dichiarate.
Sì. E una volta fatto questo si passa al prezzaggio della merce e all'organizzazione della logistica di magazzino, quindi la prendi e la sistemi nei vari bauletti, il riassortimento del punto vendita e il servizio al cliente, quindi il servizio al dettaglio al cliente.
Ok, quindi nulla a che vedere con l'operaio tessile, ma andiamo avanti.
Rispetto ad altri lavori, quali possono essere i vantaggi, ad esempio il fatto di essere, come dire, di non avere il datore di lavoro in presenza?
Sì, che a mio parere poi dipende sempre dal datore di lavoro, chiaramente, perché non è che il datore di lavoro sia il male, ma in molti casi lo è. Certo è che non avere una pressione fissa e costante durante tutto l'orario lavorativo, insomma, è un vantaggio dal mio punto di vista. Quindi sei libero di gestirti le tempistiche, per quanto poco, e le priorità.
Ok, però esiste ci sono dei metodi per cui viene verificato e controllato il lavoro nonostante l'assenza del datore di lavoro?
Certo, al di là delle timbrature, quindi del monitoraggio orario, c'è tutta una serie di statistiche che vengono, e di dati che vengono raccolti e mandati poi in azienda ogni sera, quindi comunicati ogni sera, che possono essere il quantitativo di persone entrate all'interno del punto vendita attraverso il contapersone, che è appunto questo oggettino simpaticissimo che rileva il numero di persone che entrano ed escono e che quindi poi viene utilizzato anche come efficienza dal punto di vista di servizio del cliente al dettaglio, perché può essere che se ci sono 20 entrate e viene fatto il calcolo degli scontrini emessi, la domanda che ti possa venire fatta è: ma perché ci sono entrate 20 persone e tu invece hai fatto solo 10 scontrini? Cioè, come mai questa cosa? C'è il conteggio del numero di persone entrate nel punto vendita e degli scontrini emessi, c'è una media scontrino che invece è il valore medio di ogni scontrino, e la media pezzi, che è il valore dei pezzi venduti per scontrino. Di conseguenza, tutti questi dati servono per stabilire delle medie e dei risultati minimi che poi vengono richiesti al lavoratore, ovvero la media nazionale attualmente è questa e la media pezzi attualmente è questa. Quello che vi chiediamo è di rientrare perlomeno o di avvicinarvi il più possibile, se non superare, questa media. Ovviamente non si tiene è una media, e poi ogni realtà dovrebbe tenere conto di situazioni differenti. Ad esempio, un punto vendita di Milano potrebbe dare gli stessi risultati di un punto vendita di un borgo sperduto, non lo so, in Valle d'Aosta, ad esempio. Quindi è una media che viene fatta così. Poi ogni caso invece deve essere valutato singolarmente.
È uno strumento a partire dal quale si fa comunque una valutazione sulla performance dei lavoratori.
Certo, perché ogni operatore è tenuto ad utilizzare ad ogni emissione dello scontrino
un codice identificativo personale con relativa password per poter utilizzare il sistema operativo e quindi anche per l'emissione dello scontrino. Facendo così, tutte le operazioni effettuate sono riconducibili ad un codice che identifica un dipendente specifico e il suo conseguente operato o rendimento.
Da lì si prendono tutte le medie che riguardano l'operato di quell'operatore.
E appunto tra colleghe come gestite questa cosa, il fatto di avere medie diverse tra di voi, che comportamenti nascono?
Allora, io credo che ogni parametro, ogni indicazione e appunto anche questi strumenti debbano essere interpretati innanzitutto, e non credo che dovrebbero essere usati come arma, ma solo come indicatori, e poi appunto non andare a pesare così terribilmente su quello che può essere la collaborazione piuttosto che l'unione, diciamo, del gruppo di lavoro. Perché sì, è vero che ti vengono richieste determinati risultati, però è anche vero che il lavoro è effettuato anche appunto con una miriade di variabili, e quindi se una tua collega magari 3 giorni, 4, anche un mese, perché ha delle magari anche altre mansioni oltre a queste, non riesce ad arrivare agli stessi risultati, non vedo perché debba essere stigmatizzata o eventualmente creare invidia. Penso che il fatto di riuscire ad arrivare a un ambiente lavorativo di serenità sia l'ambizione più grande, anziché utilizzare questi strumenti per creare invidie o per creare disagio.
Per separare i lavoratori tra loro.
Esattamente.
Torniamo invece alla questione del tuo contratto.
Quindi. Allora, il contratto è nato dalla è stato un risultato della partito dalla riforma Fornero del 2012, che poi è sfociato nel decreto sviluppo del 2013, dove il decreto di sviluppo aveva l'intenzione di rilanciare l'occupazione, soprattutto contrastare la disoccupazione giovanile, e poi come obiettivi c'era la stabilizzazione dei lavoratori precari, il sostegno all'imprenditoria e la maggiore flessibilità per i contratti a termine. Invece, per quanto mi concerne personalmente, la parte che appunto ha poi cambiato il mio contratto di lavoro è stato la sanatoria per le associazioni in partecipazione, con incentivi interessanti per le aziende che avessero deciso poi di assumere i suddetti a tempo indeterminato o anche come apprendista, il che significa che se erano anche una decina d'anni che svolgevi quel tipo di mansione all'interno di quel punto vendita, se rientravi sotto una fascia che era dell'under 30, il contratto che ti veniva fatto era un apprendistato, sebbene magari avessi già maturato la...
Un bel po' di anni di esperienza.
Esattamente.
E come vi è stato comunicato questo cambiamento?
È stato comunicato praticamente una settimana prima, dicendoci di dover presenziare a una riunione in sede aziendale dove si sarebbero discusse le varianti e le conseguenze di questo nuovo decreto. Ma discusse nella realtà dei fatti, la vera discussione non c'è stata. E c'è stato semplicemente la presentazione del contratto e la sottoscrizione.
Ci racconti un po' com'è andata questa riunione?
Questa riunione è andata che siamo state convocate in sede, radunate in uno stanzone enorme, con l'aspettativa di dover parlare dei cambiamenti contrattuali che sarebbero dovuti arrivare di lì a poco, ma nella realtà dei fatti è stato semplicemente un'esposizione di quello che sarebbe cambiato e di quello che sarebbe stato il nuovo contratto, ovvero un contratto che non rispecchia le mansioni per cui siamo state assunte e che era già stato concordato tra azienda e sindacati ancora prima di sederci e parlarne. Quindi siamo passate da una situazione di associazione in partecipazione a un inquadramento come operaie o impiegate tessili, e per la serie oltre il danno alla beffa per tutti gli under 30 fino a quel preciso giorno, il contratto consisteva in un apprendistato della durata di 3 o 4 anni, ora non ricordo esattamente, con conseguente assunzione automatica allo scadere dello stesso. Questo è il balletto che prevedeva il passaggio da lavoratore autonomo, subordinato, a operaio impiegato tessile, beffato.
Vinto stagista.
E il passaggio sulle ferie com'è stato?
Il passaggio sulle ferie è stato alquanto divertente, perché chi si occupava della concertazione con i sindacati ci ha chiaramente detto che avrebbe preferito che, come prima, avessimo al massimo 3 settimane all'anno di ferie, e forse. E invece, purtroppo, sotto quell'aspetto ha dovuto riconoscere le 5 settimane più la sesta di permessi, ma con grande amarezza, dichiarandolo con grandissima amarezza.
Allora, adesso, a proposito di operaie tessile e fabbriche, andiamo all'inserto video di questa puntata, che è una scena dal film Louis Michel, e siamo in una fabbrica tessile della Piccardia in Francia.
So che molte di voi pensano che la fabbrica chiuderà. Non possiamo impedire alle male lingue di spargere fiele. Certo, non ci nascondiamo dietro a un dito. Il momento che stiamo attraversando è difficile. La congiuntura negativa, l'euro troppo forte, è comprensibile che abbiate il morale sotto le scarpe. Ma la nostra azienda, la vostra azienda, ha sempre saputo far fronte alle avversità. E allora pieghiamo ancora una volta la schiena, lasciamo che passi il temporale e soprattutto non vi preoccupate. Avete saputo rinunciare alle 35 ore, avete saputo rinunciare agli aumenti di salario, avete saputo rinunciare ai buoni pasto e allora oggi non rinunciate al regalo che vi fa l'azienda. Va bene? Eh sì, non state sognando, sono dei camici nuovi. Questi camici sono il simbolo del rinnovamento. E per di più c'è il vostro nome sopra. Come vedete, un grande gruppo internazionale, troppo spesso denigrato, può avere anche delle piccole attenzioni. Allora, amiche mie, non date retta a quelli che vedono tutto nero. Battetevi! Dimostrate alla concorrenza che siete decise a lottare. E non scordate che i vostri piccoli problemi visti dalla luna sono sciocchezze. Non ringraziate, non è il caso. Chi ha mai visto un bambino stringere la mano a Babbo Natale? Forza, 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 Fabien.
Eccezionale, direi.
Commenta, commenta.
Eccezionale. Beh, mi fa venire in mente quando appunto è stato presentato invece il piano welfare di assistenza, appunto, quindi quello che dovrebbe essere poi un premio produzione viene tramutato in buoni. O meglio,
l'importo monetario di questi premi produzione viene caricato all'interno di una piattaforma che poi ti dà l'opportunità di riscattare questa somma acquistando dei buoni per diversi tipi di beni che possono andare dai libri ai viaggi, agli ingressi per le spa, a benzina, buoni pasto, supermercato o anche buoni per voucher per piattaforme online di acquisto che qui non citeremo.
La cosa che però mi ha lasciato perplessa quando ci è stato presentato
ed eravate sempre in uno stanzone con uno che parlava tutte radunate.
Era una magnifica giornata in cui veniva presentato questo grande risultato che
è un bel risultato e dovrebbe essere un plus per ogni azienda. Ma dovrebbe essere una cosa in più sostenuta però da una condizione alla base che andrebbe migliorata, rivista ed eventualmente cercando di portare una retribuzione più in linea o più verosimile alla mansione svolta. Ora, nulla toglie al valore aggiunto che viene dato dall'usufruire di questi premi produzione. Quello che dico è che se dobbiamo effettivamente parlare di welfare, quindi di benessere, e se andiamo poi a vedere che, almeno per esperienza personale, per quanto mi riguarda e anche per avendo parlato con altre colleghe, se la maggior parte dei premi vengono riscattati per acquistare buoni benzina, pasto o del supermercato. C'è da interrogarsi e rivedere la condizione a monte, perché se fosse davvero un valore aggiunto, una cosa in più, credo che questi premi non verrebbero riscattati per beni diversi da quelli che secondo me sono fortemente legati alla sussistenza, ma forse verrebbero spesi effettivamente per viaggi o ingressi in spa e quant'altro. Quindi c'è una meravigliosa iniziativa che posa però su delle basi che in realtà dovrebbero essere riviste.
E questo è stato il tuo intervento?
Ci racconti com'è andata, esatto, facci immaginare il momento in cui vi radunano nuovamente in uno stanzone.
Siamo convocate per la presentazione di questo nuovo piano welfare e dopo la spiegazione ed essermi congratulata per questo avanzamento nei confronti della situazione di noi dipendenti, dico però che se siamo qui per parlare di benessere, forse dovremmo partire dal benessere, non quello saltuario di un premio di produzione, ma una cosa più continuativa che effettivamente vada a cambiare alla base i risultati e quindi a dare una condizione di benessere più continuativa.
Dovremmo partire dal quotidiano, dal benessere quotidiano.
Quindi tu hai preso la parola e ti sei alzata in piedi e hai detto tutto questo?
Tutto questo, che in realtà è molto conciso, ovvero l'idea è che è meraviglioso questa struttura per il premio. Che
Come è stato preso il tuo intervento?
Beh, non è stato preso bene, mi è stato detto che una porta c'è sempre per uscire, che di conseguenza
se non mi va bene, l'uscita è sempre a mia disposizione e per un paio di settimane sono stata richiamata dicendomi che non era assolutamente il contesto dove elargire opinioni di questo genere, e io risposi che non mi sembrava contesto più appropriato, visto che appunto si stava affrontando la tematica del welfare del dipendente e visto che stavamo parlando di questo mi sembrava l'occasione perfetta. Però mi è stato ribadito che la porta, oltre ad essere sempre a disposizione, è anche molto grande, e se avessi voluto elargire altre opinioni avrei potuto tranquillamente imboccare quella porta in qualunque momento. Quando mi è stato ribadito per l'ennesima volta che non era il contesto giusto e che non dovevo permettermi di dire una cosa del genere, risposi che fino a prova contraria vivo in uno stato democratico dove la libertà d'opinione dovrebbe essere un diritto riconosciutomi, per quanto ne so, o perlomeno costituzionalmente, insomma. Anche se un po' di amarezza c'è, percependo che la conseguenza della libertà d'opinione, anziché essere l'apertura di un dibattito, consiste nell'indicazione di una porta e un invito al suo attraversamento.
Ma e invece a parte appunto da, diciamo, le persone, come dire, di grado superiore al lavoro, come è stato recepito il tuo intervento da parte delle colleghe, di chi condivide la tua stessa posizione lavorativa?
Grande concerto. No, sono ironica. Da parte di tutte le altre colleghe presenti c'è stata scena muta e una totale connivenza, che ormai credo che col passare del tempo si sia trasformata in complicità. Praticamente una volta calato il silenzio, ognuno ha pensato di tenere per sé i propri pensieri anziché condividerli e continuare nella via del tanto amato individualismo.
Comunque nel corso di questi anni, in tutti questi anni in cui hai fatto questo lavoro, ci sono state sicuramente appunto delle occasioni in cui, confrontandosi tra colleghe, sono emerse le difficoltà e le condizioni materiali da cambiare nel proprio quotidiano. E ci sono stati momenti in cui si è pensato: adesso reclamiamo assieme un cambiamento, oppure no?
Assolutamente no, l'individualismo impera nella speranza di coltivare l'orticello più verde.
Ma e i rapporti col sindacato invece come sono?
Allora, qui devo darmi la responsabilità che ho di non essere dal sindacato, perché il giorno che è stata presentata la sottoscrizione del nuovo contratto, la concertazione era stata fatta da 3 sindacati differenti. E dopo che ci hanno appunto spiegato in cosa consisteva, io ho chiamato il sindacato, che c'erano i numeri di riferimento per ogni sindacato che si era occupato della concertazione, e ho chiesto: ma dico, vi sembra che sia tutto nella norma? O meglio, ho espresso i miei vari dubbi.
Le tue perplessità.
Sì, e mi è stato risposto che la concertazione era già conclusa e che quello che erano riusciti ad ottenere era proprio sotto i miei occhi, sotto forma del contratto che c'era appena stato presentato.
Qualora non fossi stata d'accordo o non avessi firmato al momento, avrei potuto fare un viaggio fino a Milano e sottoscrivere lo stesso identico contratto entro 3 giorni o eventualmente presentare le dimissioni. E la cosa che mi stupì in realtà è che ho sempre avuto questa idea del sindacato che ha un certo peso e un certo potere di contrattazione e quindi nel mio immaginario era effettivamente un ruolo comunque di potere, quello del sindacato. E invece in quell'occasione mi è sembrato davvero in una posizione debole e che non avesse in realtà una forza da esercitare per poter strappare una miglioria alle condizioni che già erano state decise. E la cosa mi ha anche stupita perché all'epoca le imprese avevano la possibilità di usufruire di diversi incentivi qualora avessero deciso di assumere con contratti a tempo indeterminato o eventualmente con apprendistati. Che dico? Quindi se già c'era questo tipo di favoreggiamento, diciamo, per l'azienda da parte dello Stato, come mai il sindacato comunque non ha avuto un peso? Ecco, dubitai della forza del sindacato allora e non saprei cosa immaginare adesso, in realtà, o cosa aspettarmi adesso.
Beh, sicuramente da quel punto di vista avere a che fare con... cioè, può essere che in quell'occasione abbia prevalso il puro interesse di rimanere, come dire, di coprire un'azienda così, con così tanti posti di lavoro, e quella condizione lì abbia prevalso sulle effettive condizioni di lavoro che vengono a valere. Questa è la spiegazione che cerco di...
Sì, che penso che sicuramente è stata quella che ha portato a questa soluzione. Sicuramente per la mancanza di coesione di coesione, di forza e di unità e di cercare di affrontare il problema con un certo peso, perché se tutte avessero avuto dei dubbi a riguardo e avessero avanzato l'idea di non sottoscrivere il contratto, magari avrebbero avuto anche qualcosa di diverso su cui lavorare. E magari avrebbero potuto lavorare anche in maniera differente, non ne ho la più pallida idea.
Perché appunto ti eri trovata sola anche in quel momento a porti delle domande.
Sì, a quanto pare mi faccio troppe domande.
Sì, ma ti fai più domande del sindacato, e questa è la parte che fa un po' riflettere. O magari,
sì.
No, per carità. Adesso,
no, senza generalizzare,
se sono, magari
però.
Se le sono anche fatte, però diciamo che se questa è la cosa meno peggio che vi è stata offerta... Evidentemente il potere contrattuale non ce n'è, forse neanche così tanto. Nel rapporto con le tue colleghe, insomma, c'è stato del mutismo in quell'occasione, però in generale immagino che magari appunto lavorando insieme emergano una serie di lamentele o comunque temi, cose che si potrebbero sistemare, cose che si vorrebbero diverse, eccetera, eccetera.
E certo. Purtroppo la paura di un confronto con conseguenti ripercussioni e la possibile perdita del lavoro annienta totalmente la possibilità di aprire un dibattito sulla necessità di un riconoscimento delle problematiche di cui abbiamo parlato.
Però tu non credi che possa anche dipendere dal fatto che questa conversazione avviene principalmente nel luogo di lavoro?
Beh, credo che rispetto ad una volta che magari c'erano più spazi di aggregazione di lavoratori che aiutavano comunque a uno scambio di opinioni e a effettivamente creare una coesione più forte. Penso ci fosse anche una...
A coscienza di classe.
Una coscienza di classe più forte, che poi...
O anche solo che ci fosse.
Sì, sicuramente c'era, nel senso, altrimenti non avrebbero prodotto gli stessi risultati che hanno prodotto... negli anni passati, voglio dire. Quindi sì, forse anche proprio il fatto che manchino dei degli spazi di aggregazione dove poter discutere delle appunto delle perplessità e delle varie possibilità che, di azione che ci possono essere, mm-hmm. o anche solo il fatto di dire sì, però io in realtà ho parlato con il sindacalista X che mi ha detto, e quindi anche uno scambio di informazioni. Al di là della paura c'è, credo, appunto anche una mancanza di informazioni, una mancanza di coesione, è un insieme di fattori che sicuramente non porta al cambiamento di una condizione.
E qua appunto su questo ci colleghiamo con l'ultima domanda che, come dire, ha un rimando ideale a quelle che erano le domande del finto colloquio di lavoro. E cioè, se prima il finto intervistatore chiedeva quali erano le caratteristiche del lavoro ideale, ci chiedevamo dal tuo punto di vista, in base alle tue esperienze, come potrebbe essere fatta una società ideale? Cioè, quali sono le condizioni di lavoro e i rapporti che dovrebbero vigere tra le persone? Così ci prendiamo uno spazio per...
creativo.
Uno spazio creativo.
Di speranza, di sogno e speranza.
Che casomai ci venisse... fossimo messi nelle condizioni di poter cambiare le cose.
Di poter influire effettivamente.
Abbiamo il tuo piano.
Credo che dopo secoli di ideali, studi, teorie, pratiche, ricerche, ancora sembra non esserci la consapevolezza del fine ultimo a cui dovrebbe tendere la storia dell'umanità, ovvero la giustizia sociale, o forse molte volte ci si è scordati del significato della parola umanità. Credo che Dante, se avesse potuto prevedere il futuro, avrebbe previsto un intero inferno solo per gli avidi. E forse non essendosi mai preoccupati troppo per l'altrui persona, magari così tanti schiacciati gli uni agli altri ci si accorgerebbero della rilevanza effettivamente di un altro essere umano. Credo che la solidarietà di classe ormai non esista più, e non è come un tempo che questa cercava di essere al di sopra degli interessi nazionali. Penso che ad oggi dovrebbe prescindere dalla classe, e sempre dovrebbe prescindere dalla classe ed essere un interesse nazionale prima di tutto, e lasciando da parte quello che è l'individualismo, che comunque è sempre più forte. Credo che forse dovremmo sensibilizzare di più sui temi di solidarietà, umanità e dignità sociale, perché credo che ad oggi ce ne sia ancora bisogno, per quanto sia strano, assurdo.
Va bene, allora direi che con queste parole
ma posso solo apro parentesi?
Sì, prego, prego.
Cioè, questa qua la facciamo andare con la musichetta sotto che inizia ad andare come monologo finale. Ci stai?
Sì, tanto va benissimo.
Figo. Tanto figo, brava.
Dopo queste parole noi non
Susanna,
possiamo che
grazie.
Che sentirci.
Grazie a voi per dare spazio anche alle cose incredibili che l'umanità riesce a fare a livello lavorativo.
Radio Zappa.